arricchitissimo.
E ruggito cosa vuoi?
Possidente di sera,
è medicinale sai.
Qui comincia la guerra,
ma perché non te ne vai?
Tra la legge e il canone,
ma dico i razzi suoi, non dico farseli mai.
Incazzatissimo
poliziotto, cosa vuoi?
Io ti faccio irruzione,
un mandato tu ce l'hai.
Nel 2003 la Rete 3 aveva dedicato una canzone alla campagna antidroga capitanata dal procuratore Antonio Perugini, che era stato ribattezzato per l'occasione Il Perugito. Infatti era lui che impersonificava le istituzioni in questa battaglia contro la droga.
Strapperà la tua bella piantagion quando il campo tuo verdissimo tornerà di nuovo terreo.
Tu com'è che gli scriveresti? Procuratore? Egregio ex procuratore, non è che suona bene, avvocato. Allora, egregio, signor Perugini, mi chiamo Olmo Cerno.
Ci sono delle interviste che mi pesano più di altre. Una di queste, che però è fondamentale per questo podcast, è proprio quella all'ex procuratore Antonio Perugini. Era suo il volto e la voce della campagna antidroga.
Quali autorità inquirenti siamo estremamente preoccupati dell'ampiezza e della celerità con cui il fenomeno ha preso piega nel nostro paese.
Mi metto la mia camicia migliore e mi pettino per bene, voglio fare una buona impressione. Da anni non ho più i dreadlock, ma ho ancora i capelli lunghi e mi ricordo un graffito su un muro vicino alla Migros di Locarno che diceva: capelli lunghi uguale droga, non si sa mai. Io nel 2003 non avevo nemmeno 20 anni e non capivo tutti i retroscena della questione. C'erano i canapai e chi voleva chiuderli, e per me era chiaro da che parte volevo stare. Avevo l'impressione che Perugini, con la sua operazione Indoor, fosse il guastafeste responsabile della fine di quel bel periodo. Arrivo a casa sua ad Arbedo con qualche minuto di anticipo. Sulla piazza, il suo famoso maggiolino azzurro.
1, 2, 3, 4.
Sento che c'è un... cos'è, la radio questa?
Sì, no, la
possiamo... Grazie, sì. Che così...
No.
Oggi mi dico che è chiaro che c'erano dei problemi, questo è certo, ma che forse si poteva regolare meglio il tutto senza arrivare ad una chiusura così drastica. Comunque, cerco di mettere da parte il pregiudizio di allora, anche perché non avrei mai pensato di trovarmi a bere il tè nel salotto buono di Perugini. Radio Televisione Svizzera presenta Quegli stupefacenti anni zero, un podcast originale di Olmo Cerri. Quinto e ultimo episodio, il finimondo. Chissà se anche Perugini si ricorda la canzone di Rete 3.
Ho in mente che c'era stato, ma anche vignette, ecco, erano apparse un po' di tutte e di più, ecco. Sì, ho in mente, ecco, che erano momenti in cui ero piuttosto preso di mira, ecco.
Me le ricordo anche bene le vignette sul diavolo, il quindicinale satirico schieratamente antiproibizionista, che prendevano di mira Perugini. E poi le strisce a fumetti del Gonzo e lo Stono, due fagioli antropomorfi ideati dal disegnatore Christian De Marta, che ironizzavano proprio sul consumo di canapa e sugli eccessi di quegli anni. Ma man mano che va avanti la chiacchierata con Perugini, mi rendo conto che per lui in quel periodo c'era poco da ridere. La situazione in Ticino era drammatica.
Qui sta succedendo il finimondo, ecco, stiamo veramente perdendo tutto quello che i nostri padri, i nostri nonni hanno costruito in secoli, ecco, di benessere, e che stava andando in mano veramente a delle cosche mafiose. Il Ticino era diventato praticamente una piattaforma di produzione e di smercio di prodotti derivati dalla canapa, in particolare marijuana. C'era addirittura tutto il settore dell'agricoltura che stava andando a ramengo. Arrivavano, ecco, i consumatori a frotte, ecco, ogni weekend era il caos. Era veramente una situazione paradossale, perché tutto era illegale e tutto era invece legalizzato di fatto, ed era un giro, ecco, stramilionario. Avevamo trovato addirittura, ecco, in un caso 700 e rotti mila franchi, ecco, nella cuccia del cane. sono arrivati alle nostre latitudini anche specialisti di queste coltivazioni che venivano dall'Australia, dall'Inghilterra, dall'Olanda, ecco, e li trovavamo ovviamente, ecco, inseriti nel nostro tessuto, ecco, para-agricolo, ecco, ticinese.
Anche il criminologo Michel Venturelli si ricorda il ruolo che questi esperti internazionali hanno avuto sulla qualità e sulla potenza della canapa prodotta in Ticino.
Avevamo delle persone molto bravi a fare dell'erba qui che hanno tirato su i tassi di THC automaticamente, quindi queste sostanze diventavano sempre più, fra virgolette, pericolose. E per vedere che erano pericolose basta andare a vedere il numero di ricoveri di minorenni a Mendrisio durante l'epoca dei canapai e vedrai che c'è stato un incremento di ricoveri enorme, proprio perché, come tante sostanze, anche la canapa, se tu hai una psicosi latente da qualche parte, rischia di tirartela fuori.
Ad un certo punto è iniziata a girare un'erba indoor così potente, ma così potente che ti faceva star male. Dopo averla fumata non potevi far null'altro che stare sdraiato a terra, con gli occhi chiusi, fermo, e il cuore a mille, in una sorta di trip, per un paio d'ore. Fino a quando non ne uscivi e potevi ricominciare a respirare, a stare in piedi. Non era una bella sensazione.
Quando tu hai degli spinelli al 25-30% di THC, che venivano addirittura chiamati letteralmente spaccatesta. C'erano i sacchetti con il bigliettino spaccatesta.
Ma per Perugini, naturalmente, non si trattava solamente della questione della qualità dell'erba in circolazione.
Era veramente un elevatissimo rischio, ecco, di creare una colombizzazione del Canton Ticino. Perché ovviamente, ecco, tutto quello che era l'apparato di supporto, eccetera, era in mano a questi che spadroneggiavano, perché avevano anche i soldi, i milioni per poter, ecco, gestire, manovrare qualsiasi scelta politica, economica, sociale, culturale e quant'altro. E ricordo perfettamente, avevamo segnali chiari ed evidenti dell'arrivo di cosche mafiose, soprattutto dal sud Italia, che stavano approfittando della situazione per inserirsi su questo mercato estremamente lucrativo.
È stato un periodo di pessima anarchia, cioè i canapai erano lì a far soldi, questo era abbastanza evidente. E il grande problema era dove erano le autorità in quel momento.
E dove erano le autorità? La situazione era davvero problematica. E anche chi con la canapa ci lavorava riconosce che dei problemi c'erano. Persino il re della canapa, Luca Barghini, era un po' preoccupato.
Eravamo davvero diventati troppi. E c'era addirittura chi faceva 3x2. C'era già una forte concorrenza fra di noi. Però il perché che sia stata gestita così mi piacerebbe saperlo anche a me. Non so se a un certo punto è esploso fra le mani la cosa, si sono accorti di aver aspettato troppo a lungo. E hanno voluto intervenire così fortemente per far vedere anche l'opinione pubblica, basta, adesso facciamo qualcosa e non so.
Vorrei cercare di capire che cosa è successo in quella primavera del 2003, 20 anni fa, che ha portato alla fine di quegli stupefacenti anni zero. In quell'anno i canapai in Ticino erano oltre 70, iniziavano a diventare parte del paesaggio. Centinaia le persone coinvolte nell'economia della canapa. Anche rispettabili imprenditori si erano buttati in quel campo. C'era persino una parte di governo che spingeva per cercare di regolarizzare il commercio.
Non tutti i consumi sono problematici, vi è anche un consumo ricreativo che non necessariamente sempre produce conseguenze drammatiche.
C'erano fior di politici, ecco, che insistevano su questo, e c'era anche in un'opinione pubblica la mancanza di elementi per capire, ecco, cosa stesse succedendo.
Sono nella cosiddetta terza età, magari quasi quarta, però io voglio ricordare che la canapa faceva parte della nostra civiltà. Io ho strofinacci di più di 100 anni di canapa, è una pianta sana e io non sento il bisogno di fumare, però la farei anche una fumatina.
È troppo simpatica lei, signora.
È nato, ecco, la volontà, ecco, di resistere a questa ondata, ecco, di normalizzazione anche di quel mercato che invece per legge era ovviamente illegale e che noi dovevamo salvaguardare. È stata una lotta veramente impari. C'era veramente, ecco, il caos.
Hanno aggredito in tre un pensionato di 78 anni a Minusio, sorpresi mentre rubavano della canapa da un giardino. Arrestati, hanno poi tentato di incendiare la gendarmeria di Locarno.
Il caos. Con qualche sfumatura, più o meno tutti sono concordi. Bisognava fare qualcosa. Ma perché aspettare così tanto prima di agire? Il 2003 era un anno elettorale e una presa di posizione dura contro i canapai poteva favorire alcune aree politiche. E poi, come abbiamo sentito nella precedente puntata, erano cambiati gli equilibri in governo. Con l'arrivo di Gendotti al posto di Buffi, la maggioranza era cambiata. Ma sono sicuramente stati il ruolo e la convinzione personale di Perugini che hanno fatto la differenza. Ed è così che nella primavera del 2003 si sono create tutte le condizioni necessarie per cui l'operazione Indoor potesse davvero partire.
Diciamo che io ho fatto un po' da baluardo in magistratura, ecco, perché anche all'interno della magistratura non c'era la convinzione che valesse la pena, ecco, e che si dovesse intervenire molto più incisivamente, e ho trovato ovviamente ampio consenso in quella parte, ecco, di polizia che poi mi è stata anche messa a disposizione per acquisire tutti quegli elementi che ovviamente servivano a smontare gli alibi. Cosa che hai comprato, ecco, quanto l'hai pagato, eccetera, ecco. Quindi è da lì che è nato lo smontamento, ecco, degli alibi che venivano ovviamente, ecco, utilizzati in quel momento.
Ci sono due giovani pesci che ad un certo punto incontrano un pesce anziano che saluta. Salve ragazzi, com'è l'acqua? I due giovani pesci nuotano ancora un po'. Poi uno guarda l'altro e dice: che cos'è l'acqua? Mi viene in mente questa storiella citata da Foster Wallace, perché la situazione era difficile. Nonostante fosse chiaro a tutti che l'erba venduta nei canapai non sarebbe andata a finire negli armadi, lo sapevano anche i paracarri, e che tutto fosse dichiarato alla luce del sole, rimaneva molto difficile provare questa ovvietà in un tribunale.
Li avevamo beccati, i primi, proprio perché c'era la vendita a minorenni. Quindi era l'unico, ecco, elemento, diciamo, inequivocabile dell'illegalità. Tant'è vero che poi, ecco, i canapai si erano promurati, ecco, di mettere fuori i cartelli vietato ai minori di 18 anni. Ci siamo appoggiati su questa contraddizione, ecco, di fondo. E dire: scusa, se vanno a finire negli armadi, perché non li vendete ai minori? Vuol dire che la finalità è qualcosa d'altro. E lo sapete perfettamente.
Ecco, questa è l'acqua.
Ed è stato uno dei grandi atù sui quali noi abbiamo giocato, ecco, nel distruggere, ecco, questi alibi che venivano utilizzati.
Questi rimangono comunque degli indizi deboli. La partenza dell'operazione Indoor nel marzo del 2003 avviene quindi in un contesto in cui la giurisprudenza non è ancora chiara. Il dolo eventuale potrebbe non essere sufficiente.
E mi ha detto un attimo fa che siete partiti un po' alla garibaldina, senza essere così sicuri che tutto sarebbe andato bene.
Sì, alla garibaldina tra virgolette, nel senso che ovviamente non c'era ancora una consolidata giurisprudenza che potesse confortare, ecco, quella modalità di intervento che a quel momento la legge ci costringeva a dover, ecco, provare con dolo diretto, cioè tu sai che quel sacchetto va a finire ad essere fumato.
Io non mi ero mica accorto dell'inizio dell'operazione Indoor. Mi ricordo vagamente alcuni negozi chiusi con i sigilli e un foglio A3 affisso sulla vetrina con scritto «Chiuso per ordine della magistratura». In quel periodo tutti avevamo almeno un amico che coltivava erba nell'orto o nel bosco e ci bastava quella. Quello che però mi ricordo bene di quel periodo è uno dei punti di riferimento delle nostre giornate al parco, che era l'Albi. Ora lui non c'è più, ma mi torna spesso in mente. Età indefinibile. Sicuramente oltre i 40, forse quasi 50. Era più grande rispetto a tutti noi. Magro come uno stecco, guance incavate, capelli scuri, immancabile profumo di paciuli, un grande sorriso e una vistosa spilla di una guru indiana dall'aria serena sulla giacca di pile rossa. Madre Mira era il suo culto personale. Un culto amichevole e generoso. Bastava chiedere a Madre Mira e il tuo desiderio si realizzava. Anche cose banali: riuscire a prendere il bus quando lo stavi per perdere o trovare qualcuno che ti offrisse una canna. Avevi finito le cartine, chiedevi alla madre ed ecco che qualcuno te ne regalava un pacchetto. Funzionava sempre, o quasi, ma forse in quegli anni non era così necessaria l'intermediazione divina per esaudire i nostri piccoli desideri. Albi ogni tanto accennava ad un passato a Milano, di eroine e comunità, problemi con la famiglia. Era sieropositivo e ne parlava apertamente. Doveva assumere grandi quantità di farmaci che accompagnava con una serie di integratori naturali che lo facevano star bene. Pappa reale, spirulina, verdure biologiche e le immancabili tisane malaiane. Ai tempi non si faceva più, però Albi rollava canne a tutto spiano. Cilum di fumo, sapeva tutto di musica e letteratura ed era molto generoso. Mi aveva regalato un libro di Sri Aurobindo che non ho mai letto. Eravamo persino andati con lui in un paesino dell'ovest della Germania, dove c'era l'ashram di Madre Mira, una grande sala piena di gente in meditazione. Ad un certo punto arrivava la madre, si sedeva su un piccolo palco ed entrava in una specie di trance. Davanti a lei si formava una coda di persone. Quando veniva il tuo turno ti avvicinavi, lei ti metteva le mani sulla testa. Non mi pare avesse voluto dei soldi. Per me non era stata una grande esperienza spirituale, ma me lo ricordo come un bel viaggio. A suo modo l'Albi si prendeva cura di noi. Era un grande promotore delle feste al Tassino. Il sabato della luna piena di maggio, tutta la notte al parco. Ogni tanto arrivava la polizia e ogni tanto no. Albi era in qualche modo una figura importante, direi quasi paterna per molti di noi ragazzini di Lugano, in quegli stupefacenti anni zero, che ancora non lo sapevamo, ma stavano per finire.
La prima operazione indoor è stata fatta il 13 marzo 2003.
Il capitano di polizia Alfredo Bazzocco, oggi in pensione, che abbiamo già incontrato nello scorso episodio del podcast, era in prima linea nella lotta contro i canapai.
Io fui designato responsabile dell'operazione per quanto riguarda il Mendrisiotto, mentre un altro collega per il Luganese. La cosa era molto precisa, l'ordine di perquisizione e sequestro.
Un'inchiesta anticanapa chiamata Indoor, al coperto in inglese. Due sono stati gli interventi, coordinati in giornata dal procuratore pubblico Antonio Perugini. Uno a Chiasso, sul centralissimo corso San Gottardo. Il negozio si chiama Dark Flower. Lì c'era una coltivazione di canapa su due piani con 5.000 piantine.
Io a Chiasso, in corso San Gottardo, dove sono intervenuto, lì qualcuno deve aprire, altrimenti la porta deve essere sfondata. Poi troviamo questa incredibile serra in questa abitazione, no? Ricordo le luci accecanti, l'umidità, tutta una serie, veramente una cosa impressionante. E lì bisogna intervenire.
Sono intervenuti anche a Bedano, è stata trovata una piantagione con 1.400 piantine. Attualmente sono in corso le analisi di laboratorio per stabilire il tenore di THC della canapa trovata.
Dopo quella prima operazione, come una valanga, 5 retate nelle sole ultime 2 settimane di marzo. Giorno dopo giorno, negozi, piantagioni e laboratori venivano toccati dalle operazioni della polizia, retate che coinvolgevano centinaia di agenti.
Si ricorda Luca Barghini?
E come no? È stato, diciamo, il più famoso, diciamo, precursore. Lui è stato il grande fautore della venuta in Ticino e di tutto questo mercato estremamente lucrativo della droga.
Luca Barghini è latitante. Era stato arrestato in un primo tempo, ma poi rilasciato ed oggi è introvabile.
Io quando successe il casino ero in Italia. Arrivarono a casa mia una ventina con i cani, non so cosa cercavano, anche a me nel negozio entrarono con i cani, è chiaro che è pieno di cannabis, cosa porti il cane a fare? Vennero a casa mia, arrestarono la mia compagna, solo per un giorno, volevo venire su, l'avvocato mi disse no, rimani dove sei, non venire, la sera mi chiamò i poliziotti che stavano interrogando mia moglie, e a quel punto lì passa un giorno, passa una settimana, a me mi dicevano rimani giù.
Latitante.
Sì. Lo sbaglio che ho fatto io di non venire su prima, di risolverla prima questa cosa. Io se potessi tornare indietro farei solo commercio all'ingrosso, tutto in nero. A questo punto qui, se io pago contributi, faccio le cose a luce del sole, da un certo periodo sono un pioniere, vengo chiamato in televisione per fare interviste, poi da un giorno all'altro sono un criminale ricercato in tutta Europa, c'è qualcosa che non mi torna.
Il 6 aprile del 2003 in Ticino si vota. Eletti Gendotti, Borradori, Masoni, Pedrazzini e Pesenti. Quella notte un forte vento spazzerà il piano di Magadino e il giorno dopo, lunedì 7 aprile, la polizia irromperà anche nell'azienda di Loredano Martinelli.
Mi ricordo anche che è venuto un grande vento di notte e mi ha soffiato su dalle plastiche sulle serre. Mi sono arrivati qua 100 poliziotti, una cosa... Ma neanche in America succedono queste cose. Vengo fuori dalla sera, mi sono spaventato a vedere la polizia. Gli faccio, ma avete bisogno di qualcosa? Chi è lei? Io sono Martinello, il proprietario. Mi ha dato d'arresto, dritto in faccia, mi hanno caricato, mi hanno portato via come un cane. Bloccato tutto il piano di Sementina. Mi hanno detto che non possono più passare nessuno. E io gliel'ho detto, quando venivate in due poliziotti, uno cresceva già, bastavano in due. Qui hanno buttato per l'aria tutto. Il poliziotto arrivava qua e qua, ma non troviamo niente. Su, cercate, dovete trovare qualcosa, dovete trovare, ma non trovavano niente perché un grammo di fiori non ce l'avevo. E l'ho svolta lì e basta. E avevano l'ordine di perquisizione anche la mia casa privata, che mia moglie gli fa: o venite subito o dopo le 4 che arriva la figlia, voi non entrate più.
Ce n'erano là, sulla chiesa di Sementina, col mitra, è una cosa veramente scioccante. Ho fatto diverse notti in bianco, quando chiudevo gli occhi che vedevo sti... mi sembrava di vedere un film, sai quando vedi sti film? Mi hanno fatto un'interrogazione, c'era un poliziotto gentile, ce n'era uno che era veramente maleducato. Io sinceramente non sapevo veramente niente di quello che succedeva di là. So che faceva queste tale, però sulla vendita, chi acquistava, così, niente. E quando pagavano portavo i soldi in banca e basta, te, io non so cosa... E loro mi hanno detto che dovevo denunciare mio marito.
Capisco che l'impatto sul contadino, diciamo così, poteva essere molto duro. Era meglio prevenire facendoci vedere così decisi, magari anche armati, perché chiaramente eravamo armati, che magari affrontare delle situazioni incresciose durante l'intervento. Questo sarebbe stato peccato.
Mi hanno portato a Camorino, poi mi hanno portato nelle celle operatoriali a Mendrisio e lì ho fatto 29 giorni, che non so ancora oggi il motivo perché me le ha fatti fare. Dopo 5 interrogatori da 5, 6, 7 ore, due poliziotti mi martellavano, mi hanno bloccato tutti i conti bancari, abbiamo rischiato il fallimento, ho dovuto vendere un terreno per poter pagare, non avevo più soldi di pagare i fornitori, tutto bloccato, avevamo appena i soldi di comprare il pane.
Ma io mi sono trovato la polizia a casa alle 6 del mattino e mi hanno impacchettato perché ero nel consiglio di amministrazione di una ditta e il problema grande è stato appunto che io facevo il giornalista, ragione per cui quando sei indagato diventa abbastanza complicato andare a lavorare.
Lui mi ha domandato perché Martinetti si è messo dietro a fare canapa, dice scusi un attimo, ma lei viene qua a farmi una domanda così a me? Se ero un idraulico potevo domandarmelo, ma sono un professionista di questo lavoro, della fioricoltura, lo so, per me è un fiore, una pianta, eh. Se è da coltivare, coltivo. Il Perugini, lui è arrivato a bloccare noi, convinto che fermarci noi fermava l'80% della produzione di canapa in Ticino, ma si è sbagliato.
È come in una diga, cioè devi chiudere il rubinetto e quindi ecco prima che ti arrivi addosso ecco la valanga. E devo dire ecco che è stato veramente uno stress perché ho i nervi saldi, ecco, ma qualcuno un po' più debole rischiava veramente ecco il burnout.
Dico, io non ho mai capito come facevano a scegliere chi chiudere e chi no. Ho visto delle retate in un quartiere di Lugano e 50 metri più in là c'era l'inaugurazione di un altro canapaio. Sembrava che ci fosse solo un problema di canapa, ma sai, Lugano è comunque una piazza finanziaria non da poco e anche questo attira delle grosse problematiche dal punto di vista criminologico. C'era tutto il problema della cocaina e c'è tutto quello che è di ordine corrente di cui le forze dell'ordine si devono occupare.
E tutto questo impegno non vi toglieva energie ad altre inchieste, ad altre...
Questo un po' sì, dal lato dell'antidroga sì, qualcosa abbiamo dovuto per forza tralasciare, cioè l'ordinario è stato un po' congelato, no?
Nel solo primo mese di operazione Indoor, gli agenti hanno sequestrato 130.000 piante di canapa e oltre 400 kg di canapa secca. Questo non generava soltanto un problema di risorse umane, ma c'era anche un problema di spazi, perché tutta quest'erba sequestrata doveva venire stoccata da qualche parte e quindi servivano immensi depositi.
Avevamo un grosso problema logistico. Tant'è vero che abbiamo dovuto riesumare allo scopo di deposito tutta una serie di infrastrutture militari che erano state abbandonate.
E ce ne siamo tutti accorti quando improvvisamente è scoppiato il caso della polveriera di Arbedo.
Lì Arbedo, diciamo in gran segreto, una quantità enorme di marijuana è stata depositata lì.
Erano quintali, diverse quintali, e ovviamente la canapa era contenuta in diversi sacchi, enormi. Questo era un deposito militare già securizzato di per sé, perché venivano depositate le armi, ecco, e gli esplosivi, e si riteneva che fosse, ecco, sufficiente senza dover lasciare i piantoni, ecco, in pianta stabile.
Un furto clamoroso, uno smacco pesante per le autorità cantonali.
Non parlerei di smacco quanto di un fatto sconcertante e grave sul quale dobbiamo fare chiarezza.
Qualcuno l'aveva rubata.
Io ho avuto l'opportunità, non la chiamo fortuna, di essere l'ufficiale di picchetto quel giorno.
È un disastro, cosa facciamo? Se non riusciamo a recuperarla subito, facciamo una magra figura.
L'area furtiva è già stata recuperata?
No, non ancora.
Non siamo mai riusciti a capire come hanno avuto la notizia che lì c'era.
Purtroppo non è così semplice per tutta una serie di questioni legate alle inchieste, quindi che non posso spiegare ora, però è sicuramente un ingente quantitativo nell'ordine di diverse centinaia di chili.
Ma una talpa probabilmente.
Chiamiamola pure anche talpa, ma qualcuno che ha visto qualcosa e poi da lì la notizia è uscita.
La responsabilità di chi ruba è del ladro, non è della polizia.
E lì si trattava di iniziare un'indagine che non era facile, anche per evitare che arrivasse prima il giornalista che noi, no?
Dovevano sorvegliarla un po' meglio.
È un po' da Repubblica delle Banane.
Se non gliela lasciamo vendere ai canapai, chi la deve vendere? Il mercato nero.
Dovevano aspettarsela, hanno chiuso tutti i negozi, hanno fatto sì che i giovani non potevano più comprare liberamente la canapa e niente, hanno fatto un errore strategico.
E si trattava di valutare ma con cosa saranno andati via. La massa era tanta, era veramente tanta.
Sono dovuti andare con dei furgoni.
Alla fine di quella mattinata la decisione è stata: su tutti gli autonoleggi del cantone facciamo un'analisi, sui furgoni che poi abbiamo analizzato, abbiamo dato le tracce, naturalmente c'erano dei nominativi, alla fine loro medesimi ci hanno indicato dove avevano trasportato tutto il quantitativo all'inizio della Verzasca sotto la diga, lì l'abbiamo poi trovata e recuperata.
Sarebbe stato un po' uno smacco, no?
Assolutamente sì, l'abbiamo sequestrato con tanta fatica e adesso questi qui ce la portano via e la ributtano sul mercato di nuovo facendo soldi a palate.
Com'è che è finito tutto? Quando è che si è deciso, ok, abbiamo il problema è risolto?
Quando si è stato chiuso l'ultimo canapaio, proprio perché la convinzione era quella di dire: se ne lasciamo operativo anche solo uno, come una metastasi, questa riprende e si ridiffonde esattamente come è avvenuto prima.
Alla fine l'operazione Indoor ha portato alla chiusura di 75 canapai e alla scoperta di 70 coltivazioni, 268 persone fermate e 132 arrestate. 4,2 tonnellate di erba, 200.000 piantine e 4 milioni e mezzo di franchi in contanti sequestrati.
E sul territorio tutte le persone che consumavano canapa, chiusi i canapai, come si rifornivano? Cioè, quali sono stati i nuovi flussi?
Hanno ricominciato a riutilizzare quei canali che conoscevano già da prima di queste operazioni. Allora, se durante l'epoca dei canapai in Ticino si rifornivano ovviamente in loco, hanno ripreso ad andare a Zurigo, in altre località, a rifornirsi di quello che il mercato poteva mettere a disposizione.
Anche per Perugini, i risultati dell'operazione Indoor sono chiari. Chiuso l'ultimo canapaio, la gente non ha smesso di fumare, ma è ritornata ad approvvigionarsi sul mercato nero. Ricordo un cambio di atmosfera, non più masse di persone stone, un po' inebetite ma sorridenti. Sono arrivati volti tirati dalla cocaina, con le conseguenti liti, risse, che finivano imbottigliate. A me, per fortuna, la cocaina non è mai interessata. Ho sempre pensato che fosse una droga borghese.
Avevano inondato il mercato di una cocaina a bassissimo costo. Questi ragazzi andavano sul mercato nero a cercare erba e non se ne trovava più. Però se ti vuoi sballare, io ho questa e costa anche poco. E io mi ricordo che ho intervistato 5-6 ragazzi che mi hanno detto ho cominciato così con la cocaina, cioè non trovavo più erba. Ed è lì che è stato complicato, perché io dissi queste cose in un servizio che feci per Falò in quel periodo. E questa cosa passò malissimo.
Sul mercato nero magari le prime volte andavi lì, cercavi canapa, e al terzo o la quarta ti dicevano: guarda, oltre alla canapa ho queste cose, tipo cocaina, ecstasy, LSD, di tutto vendevano.
Nel 2003, quando ci sono state le operazioni Indoor, erano tutti concentrati lì e tanto la cocaina dilagava. Adesso ce n'è in giro veramente dappertutto, ma cosa succede? Quando una droga diventa molto diffusa, automaticamente la purezza della sostanza scende, è sempre meno pura, quindi diventa sempre più pericolosa, perché Tu non sai mai con cosa la tagliano.
Intanto, la mia vita andava avanti. Ho iniziato la SUPSI come operatore sociale. Ho fatto uno stage, prima alla clinica psichiatrica e poi ho lavorato in un centro per tossicodipendenti. Ho visto da vicino coetanei in crisi psicotica. Ho assistito ad un paio di ricoveri coatti nella mia cerchia di amici. Pian piano, anche per me qualcosa ha iniziato a cambiare. Io ho l'impressione che fumare erba sia stato un elemento che ha contribuito a formare alcuni aspetti importanti della mia personalità. Mi ha aiutato a fare alcune scelte fondamentali, che poi hanno condizionato tutto il resto della mia vita. Ma ad un certo punto fumare è diventato un fardello che rendeva difficili alcune relazioni sociali. Ne parlo anche con il mio ex compagno di banco, con cui, anni prima, avevamo fumato insieme la prima canna.
E appunto, quella è una bella domanda, perché da una parte anch'io credo che sono stato fortemente influenzato dal consumo di ganja. Sicuramente il consumo di ganja mi ha radicalizzato in un certo periodo, anche molto forte, nei confronti dell'approccio alla società, quindi ero molto chiuso, molto critico, ipercritico. E è stato di impiccio, ma è stato anche tremendamente importante. Cioè, in fondo io sono il risultato anche di quel periodo. Non posso dire che ho fatto degli errori, che se tornassi indietro nel tempo non avrei quel periodo in cui ho consumato in modo massiccio canapa.
Sono andato avanti ancora un po' a fumare ganja, a casa, con pochi amici. E poi ad un certo punto soltanto fumo, perché l'erba mi metteva una grande agitazione che non sapevo più gestire.
Prima all'inizio il consumo assiduo era molto appunto ricreativo, cioè mi divertivo, era bello guardare le stelle piuttosto che contemplare la natura, chiacchierare, parlare di ricordi, ridere. Successivamente invece l'aspetto più interiore, delle proprie paturnie interiori, quindi cosa faccio, chi sono, come mi pongo nei confronti delle cose, piuttosto che essere coerenti con i propri ideali rispetto a quello che si fa, o scelte anche più banali come cosa faccio nella mia vita, consumando ganja diventavano dei cubi di Rubik da risolvere, no?
Fumavo sempre meno e poi anche quel poco non mi dava più grandi soddisfazioni. Mi metteva una certa ansia, non era più un piacere e ho deciso di smettere. E non è stato difficile, anzi, ad un certo punto è stato più facile smettere con le canne che continuare a fumarle. La cosa più complessa da fare è stata un'altra. Avevo l'impressione che smettere di fumare mi avrebbe costretto ad accettare tutta una serie di compromessi sulla vita, adeguarmi al sistema, lasciar perdere una serie di battaglie che prima ritenevo importanti, abbandonando quella vita comunitaria e ricca di utopia che in fondo mi piaceva molto. L'esercizio che ho cercato di fare è stato quello di far filtrare un po' di quella spensierata follia, di quell'anarchica voglia di cambiare il mondo e di far parte di una comunità solidale anche nella mia vita senza canne. Non so se ci sono riuscito. Guardandomi indietro, però, ho proprio l'impressione che si sia persa una grande occasione. È stato un peccato lasciare in mano al libero mercato una sostanza che non meritava di essere trattata come una merce qualsiasi e che avrebbe avuto bisogno di più attenzione e rispetto.
E poi mi chiedo quanto tutto questo abbia influito nella costruzione del mio senso di giustizia e rispetto alla fiducia che oggi ho nelle istituzioni. Che differenza passa fra lecito e illecito? Una cosa può essere allo stesso tempo giusta ed illegale.
Comunque sia, questo è stato anche per me la fine di quegli anni, la fine di un periodo importante della mia vita in cui sono cresciuto e sono diventato adulto. È stata la fine di quegli stupefacenti anni zero. Quegli stupefacenti anni zero è un podcast di Olmo Cerri, prodotto da Francesca Giorzi per la radiotelevisione svizzera. Post-produzione di Thomas Chiesa, musica originale di Victor Ugo Fumagalli, realizzato con il sostegno della Fondazione Svizzera per la Radio e la Cultura e dell'Associazione REC. Le puntate sono disponibili sul Play della RSI e sulle principali piattaforme.